Fred Film Radio, this is Nicole Comotti here at Venice Days.
Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti.
Angelo Acerbi per Fred Film Radio, on air Festival di Venice.
Fred Film Radio, z vami są Bor Pruterzyk.
Fred Film Radio, radio filmowy Fred, z tej strony Anna Tatarska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio, the soup of the day, venerdì 12 giugno, colpo di stato alla zuppa del giorno, perché non ci sono Angela Prudenzi e Federico Spoletti, ma ci sono io, Chiara Nicoletti, in compagnia di Angelo Acerbi. Buongiorno Angelo.
Buongiorno capitano.
In attesa, sì, esatto, perché Spoletti Nicoletti no, solo Nicoletti, e quindi in attesa che arrivino, chissà, Federico ed Angela, abbiamo deciso di iniziare noi il The Soup of the Day di questo fine settimana, inizio fine settimana, e incominciamo come sempre, Angelo lo saprà, dai compleanni. Chi è nato quest'oggi?
Allora, quest'oggi sono nati all'interno del nostro rutilante mondo cinematografico, ovviamente, perché se no ne sarebbero nati milioni, sì. Ma noi riserviamo e accorciamo la zuppa per la zuppa, giusto, appunto. Sono nati ad esempio, è nato Marco D'Amore.
Marco D'Amore, esatto, che ha esordito da poco, diciamo così, ormai qualche mese alla regia con L'Immortale, che era, diciamo, uno spin-off lungometraggio di Gomorra, fondamentale per Gomorra quinta stagione, che vedremo chissà quando.
E anche questo possiamo vedercelo tranquillamente online adesso.
Assolutamente sì, perché qui riprende appunto Ciro l'immortale di Gomorra, ma Marco D'Amore, che ha avuto sta avendo anche una bella carriera d'attore, oltre appunto a Gomorra la serie.
Ed è una persona super simpatica. È uno
decisamente, sì, è rimasto napoletano doc, rilassato.
Sì, sì, rilassato,
preparato.
È vero, sì, infatti. Io l'ho conosciuto quando avevano fatto la presentazione del film Drive Me Home qui al Torino Film Festival, a Torino, e dopo avevano fatto una festa e c'era... Io sono andato perché sono amico del regista e del produttore, sono andato lì, me l'hanno presentato ed è stato, manco fossimo fratelli, che non ci eravamo mai visti, però essendo amico dei suoi amici ero suo amico, a questo modo di...
Devo dire un bel cliché, lo dico da napoletana, della napoletanità, nel senso che non tutti conservano questa caratteristica della familiarità immediata, però quando lo fanno gli attori famosi, quindi è bello perché tu ti senti un attimo parte del gioco. Quindi sì, secondo me è una caratteristica bella da conservare, quindi bravo Marco. E Marco, poi hai menzionato Drive Me Home, che è, a proposito di Pride Month, anche un film a tematica.
Esatto, un film a tematica. Difatti lui fa la parte proprio dell'amico omosessuale che è scappato dal paesino, che fa il camionista, quindi ha questo... Cioè, nell'immaginario si sono andati abbastanza sul
bravi, no?
Tranquillo, esatto. Ed è un personaggio però molto, molto intimista, molto chiuso in se stesso e molto problematico, ma problematico buono, problematico che si è ragionato, che ha pensato e ha capito come vuole essere e perché lo vuole essere. Quindi dal punto di vista della rappresentazione sono riusciti a creare un personaggio super positivo, anche se è un personaggio molto riservato e molto chiuso in se stesso.
Chissà invece se si è risolto o no il fratellino di James Franco, Dave Franco, perché che compie gli anni oggi.
Compie gli anni anche lui, anche quella faccina, con quella faccina che ha,
sì, sì, con quella faccina che ha. Devo dire che per me è rimasto, ecco, questo è un Fred, cioè una branca che si chiama Fred Neighbors, perché sono tutti vicini di casa di Federico. In questo caso è Fred, li conoscevo quando non erano famosi. Nel caso di Dave Franco l'ho conosciuto con il fratello James nel lontano 2007 al Taormina Film Fest. Lui appunto accompagnava il fratello e l'ho conosciuto come Davy, perché era appunto piccoletto, aveva tipo 15-16 anni, un amore, sempre con quella faccetta che ricorda un po', non tanto il fratello, ma vedi se sei d'accordo, pensaci su, un po' il Tom Cruise, vecchia maniera degli inizi, sì, quella faccetta un po' da
Tom Cruise Risky Business, quel Tom Cruise.
Esatto, beh, da cocktail, fino a cocktail,
sì,
Risky Business fino a cocktail. E si sta facendo la sua bella carrierina con film, anche commedie, no? Molto divertenti, esilaranti, scorrette. parte.
Sì, gli fanno sempre fare un po' questa parte del bulletto simpatico, quello un po' scemo, un po' superficiale, però in fondo simpatico, un bravo tipo. Gli fanno sempre fare queste parti con la faccetta di quello strano, di quello allegro, un po'. Semplice, ecco, ma intelligente, che sembra stupidino, ma non lo è. Me lo ricordo in Six Underground, che fa questa parte che dura poco perché poi scompare abbastanza. Fa l'autista molto simpatico, molto spiritoso in una situazione che non è per niente facile, per niente spiritosa. Quindi rimane
devo
molto
dire
impresso.
Che in famiglia la commedia ci sono cresciuti dentro, quindi quella commedia un po' irriverente e non è quasi politically incorrect, ecco, la sanno fare bene, quindi lui si sta addestrando così, chissà, però veramente questo suo fascino potrebbe essere colto da qualcuno e vediamo cosa gli riserverà il futuro, visto che appunto è molto giovane e attivo.
Ha
tutta la vita davanti, e parlando proprio di commedie un po' più almodovariane invece, le fa un altro festeggiato italiano che è Pappi Corsicato, che recentemente napoletano come me, oggi è proprio Napoli.
12 giugno
oggi,
Napoli.
Oggi 12 giugno a Napoli, sono nati napoletani e che appunto ho intervistato da poco, perché ha sbancato veramente la prima serata di Rai 1 con la sua prima serie, la sua prima fiction, che è Vivi e lascia vivere con Elena Sofia Ricci.
Che sta appunto, che tu hai intervistato e che io non ho ancora visto. Tu hai visto, ovviamente, sì.
Io ho visto, devo dire, poi non ho continuato, cioè ho visto l'inizio così, poi dopo, ecco, tra zuppe, interviste e vari, diciamo che è un po' complicato, però è su Rai Play. Ho visto quasi la fine con mia mamma che seguiva, quindi va bene, too much information, come dire. Comunque lui però, Pappi, sempre bravo, devo dire, ecco, non è un caso che la protagonista sia una donna, perché Pappi nei suoi film precedenti, diciamo che ha sempre dato tanto spazio ai personaggi femminili.
Sì, anche in modo anomalo, in modo abbastanza sopra le righe, fuori dalla norma, però sì, a partire, dai Buchi Neri in poi, diciamo che ci ha sempre fatto godere questi personaggi femminili che ci rimanevano impressi perché erano molto personali suoi, nel senso un'analisi del femminile che non era banale, che non era mainstream, ecco.
E quindi io direi che mandiamo la musica, facciamo una pausa, ancora auguri a questi attori e registi che abbiamo nominato, e Angelo, chissà se ci ritroveranno dopo la pausa, vediamo se quei due, Angela Prudenza e Federico Spoletti, arriveranno a riprendere lo scettro in mano di The Super The Day.
Cioè, sono senza parole, uno arriva un attimo in ritardo e subito gli altri partono senza di te, ti usurpano il posto. Vabbè, eccomi qua, adesso ci sono e ci sarà anche Angela fra poco. Comunque grazie a Chiara e Angelo che hanno aperto l'appuntamento di oggi, ritornano fra un po', noi continuiamo con Dua Lipa. Parliamo di set cinematografici e il 18 giugno a Torino ripartono le riprese di un progetto, di un film che si chiama Sul più bello, che è una team dramedy prodotta da Eagle Pictures e diretta da Alice Filippi, interrotta appunto a causa dell'emergenza Covid-19. È scritta, anzi questo lo segnaliamo anche perché è un amico, a partire da un soggetto di Roberto Proia. Angela, cosa vogliamo dire di questa cosa? Questa è una bella notizia, no?
Ma infatti dobbiamo assolutamente segnalarla, perché finalmente si torna sui set. Questo film ha l'appoggio anche della Film Commission Torino Piemonte. Come ci ha raccontato anche Stefania Ippoliti della Toscana Film Commission, le commission d'Italia si stanno dando da fare molto per aiutare le produzioni a tornare sui set, e quindi anche grazie a loro che Sul più bello il 18 riparte. Tra l'altro Roberto Proia, che è sì l'autore del soggetto e della sceneggiatura, insieme a Michela Straniero, è anche il responsabile area cinema e produzioni di Eagle Pictures, quindi è anche il produttore di questa opera prima, è stata affidata a una giovane, e aveva fatto un documentario di tutto rispetto un paio di anni fa che si chiamava 78 vai piano ma vinci, e insomma vediamo che cosa succederà e che cosa si deve vincere. Insomma, la storia è interessante perché parla di Marta, una ragazza molto giovane, diciamo non una bellezza, e però nella vita si è prefissata un obiettivo, cioè di fidanzarsi solo con uomini, ragazzi bellissimi, quindi insomma all'inizio prende un po' di fregature e poi chissà, staremo a vedere, però di qualcuno, è divertente l'idea, no?
Ci sono quelle che vogliono soltanto ragazzi ricchissimi, invece lei almeno ne cerca bellissimi, spero, mi sembra già meglio, no? come
priorità. Bisogna sempre darsi come dire, degli obiettivi, è meglio darseli alti. E allora, questo era un film che era stato fermato a causa della pandemia, come sappiamo, e pandemia che insomma è un'apocalisse. E a proposito di apocalissi, devo dire che in questo momento si vendono come il pane i film post-apocalittici, i film distopici che hanno a che fare in qualche modo con virus, con malattie. Ecco, uno dei film che in questo momento è stato venduto in tutto il mondo si chiama Blackout, è stato venduto in più di 90 paesi, è un fantasy horror che è prodotto principalmente da una società russa che si chiama Central Partnership, e però evidentemente in giro per il mondo sono rimasti colpiti dal fatto che si racconta di un piccolo angolo della Terra dove c'è un gruppo di persone che subisce una mutazione, insomma c'è qualcosa che ne causa la morte, forse una tossina. E beh, insomma, con i tempi che corrono, evidentemente i distributori hanno pensato che potesse essere un film adatto per tornare al cinema. Io non lo so, però insomma, ma se l'hanno comprato in 90 paesi sarà così.
Ma a te ti viene voglia di più di vedere questo tipo di film in conseguenza alla pandemia? A me no, io invece voglio vedere cose diverse, cose che mi facciano così viaggiare con la mente lontanissimi da questa situazione. Eppure evidentemente
non lo so,
sono l'unico.
Beh, io ho visto per la prima volta, perché non l'avevo visto, Contagion di Soderbergh, che consiglio tra l'altro perché è veramente un bel film. E a parte il fatto che quando è stato girato, forse mi sembra nel 2011, sicuramente apparteneva al genere distopico, visto adesso è realismo, è come assistere a un documentario, perché naturalmente Soderbergh che si era... aveva chiamato scienziati, insomma alla base della sceneggiatura è ovvio che insomma c'è un lavoro preciso proprio da parte di chi studia i virus, ricorda esattamente quello che è successo adesso, ma esattamente vuol dire al millesimo, perché gli scienziati, che sarebbe arrivata una pandemia come questa, lo sapevano che prima o poi sarebbe successo, e proprio il modo di diffusione, il tipo di malattia, cioè respiratoria, esattamente l'espansione attraverso i focolai, il passaggio dall'uno all'altro, insomma è piuttosto impressionante. Proprio mi sono divertita lo stesso, anche se insomma era, come dire, divertimento tragico, però vedi, il cinema è inquietante per questo anche, no? Perché a volte davvero ti dà uno sguardo su un futuro impensabile.
Vabbè, magari no, Contagion, guarda, mi hai fatto venire un po' di voglia di vederlo, e magari lo cercherò. Blackout staremo a vedere, non è ancora uscito, immagino, no? Cioè è stato venduto,
no,
non è ancora...
No, ecco, questo forse mi interessa un po' meno, perché non sono una grande amante della fantascienza horror, ma a parte la cosa, ma insomma, non so, non è il mio genere.
Continua il nostro Soup of the Day anche questa mattina, arriva ancora una canzone e poi ancora parleremo d'altro insieme a noi. A noi, chissà chi di noi tre ci sarà fra poco.
Ciao Maria, I just kissed a girl named Maria.
The Support Day Fred Musical, se non l'avevate capito, sono Chiara Nicoletti con Angelo Acerbi e vi parliamo, se non l'avevate ancora capito, di West Side Story.
Esattamente, se non l'avevate ancora capito è molto facile, perché per come cantiamo noi, soprattutto io, è difficile capire, ma comunque il... premiate la buona volontà, ecco, mettiamola così.
Esatto, non era che avevi appena baciato una donna che si chiama Maria?
No, no, perché sono a casa, no. Non ho baciato nessuno, nessuno da anni ormai. Comunque, mettiamo un velo pietoso sulle mie tristezze sentimentali, esatto, e andiamo avanti. Allora, vi parliamo oggi di West Side Story. West Side Story che è il musical per antonomasia, sì, cinematografica, sì, sì, almeno, è stato un successo pazzesco. Tratto anche questo da uno spettacolo teatrale, che era diretto e coreografato da Jerome Robbins e musicato da Leonard Bernstein con i testi dell'allora giovanissimo Stephen Sondheim, che ebbe un successo strepitoso a teatro sia negli Stati Uniti che in Europa, tanto da spingere a essere trasformato in film. È ambientato nell'Upper West Side di New York della metà degli anni 50 e racconta la storia della rivalità tra due bande di adolescenti, gli Sharks, o gli Squali, composta da immigrati portoricani, e i Jets, una gang di ragazzi bianchi. Ovviamente in questo clima di intolleranza nasce l'amore tra la sorella di Tony, capo degli Sharks, e uno dei Jets, ovviamente una storia d'amore che non ha da essere, è stato, certo, oltretutto era un adattamento, è stato un adattamento della storia classica d'amore per antonomasia, che è quella di Romeo e Giulietta, no? Cioè due famiglie che si odiano, in questo caso sono due etnie che si odiano e che non possono innamorarsi.
E ahimè, voglio dire, poi ne parleremo magari di più in seguito, è quasi un format nell'andare dei tempi, degli anni, c'è sempre un momento West Side Story, una situazione, sì, sì, che richiama quello, ecco, sì, sì, cambiano, sì, 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 le classi, le etnie, gli orientamenti.
Ah, potremmo decidere di fare una puntata solo sugli adattamenti di Romeo e Giulietta nel corso degli anni, sì, dei secoli, sono milioni. Con queste sue tematiche molto complesse e comunque nuove, e la musica sofisticata e un interesse chiaro ovviamente per le questioni sociali e razziali, West Side Story è diventato un punto di svolta nel teatro musicale, è stato veramente, si può dire, l'inizio del musical moderno come lo intendiamo noi adesso, che ha anche un musical di contenuto politico e sociale serio e con una confezione di altissima qualità. Il successo appunto che già strepitoso che ha avuto a teatro viene amplificato quando viene trasformato in film, diretto da Robert Wise, sceneggiatore di Quarto Potere per Orson Welles e poi regista successivamente di Tutti Insieme Appassionatamente, e anche co-diretto da Jerome Robbins, che si è occupato di tutta la gestione della parte coreografica. Il film, nominato a molti Oscar, prende tantissimi Oscar, tra cui anche il miglior film nel 1961. Ci sono svariate storie interessanti da raccontare intorno al film. Ad esempio,
svariate stories in West Side Story.
Svariate stories di West Side Story, esatto. Allora, innanzitutto, come nasce l'idea del film? Nasce nel 49. Addirittura Bernstein e Jerome Robbins si incontrano e cominciano a sviluppare un adattamento appunto di Romeo e Giulietta ai tempi più moderni, con un'idea di una coppia di amanti sfortunati, uno cattolico e l'altra ebraica, separati dall'intolleranza religiosa, e il titolo era East Side Story. Questo viene messo in un cassetto, quando poi 6 anni dopo riprendono l'idea originale per rimaneggiarla, Manhattan è in piena ondata di immigrazione portoricana e che si stabilisce tutta nello West Side, da cui l'adattamento della storia allo scontro tra due etnie e il cambio del titolo in West Side Story. Abbiamo parlato spesso che gli adattamenti da teatro al cinema a volte sacrificano quella che era la forma teatrale e la struttura teatrale dell'opera per adattarla. In questo caso invece tutti i brani musicali che sono stati scritti per il per la versione teatrale sono stati trasportati nella versione cinematografica. L'unico cambiamento che è stato fatto sono stati fatti degli spostamenti di posizione, perché c'era una remora da parte dei due registi di mantenere il ritmo narrativo e l'attenzione dello spettatore senza sacrificare i numeri musicali e soprattutto i numeri ballati, e quindi certe canzoni vengono spostate, il testo di una canzone viene molto edulcorato per evitare di passare attraverso la censura. Una cosa interessante da raccontare è come sono state girate le cineballate. Il film inizia con una sequenza molto lunga, ballata, di presentazione delle due gang, che è stata allungata di un minuto abbondante rispetto a quello che doveva essere, perché non si volevano aggiungere dei dialoghi che avrebbero appesantito. Lo spettacolo teatrale cominciava così e si voleva rimanere fedeli. Però si sono resi conto che dopo un po' di prove e un po' di riprese in teatro di posa con fondali finti, la cosa non funzionava, quindi si sono trasferiti direttamente nelle strade di New York per rifare esattamente queste coreografie, adattandole agli spazi. Venivano chiamate queste riprese da parte del cast la produzione dei 10.000 cerotti, perché questo da parte soprattutto del cast dei ballerini, perché visto che è una roba molto spettacolare, molto fisica,
coreografica,
fanno salti, capriole, si buttano a terra, saltano e cadono. Fatto in teatro di posa è un conto, sapevi dove cadere e come cadere, fatto per strada era un pochino più doloroso, da cui i 10.000 cerotti che probabilmente sono stati usati per tacconare i ballerini durante le riprese. Il film ha avuto un successo pazzesco, monumentale proprio, è uscito a New York nel 61 e è andato avanti per 77 settimane, che è un'enormità se pensiamo a quanto poco durano i film adesso in cartellone, e a Parigi in un cinema è stato programmato continuativamente per 5 anni di seguito, per dire l'impatto. Wow. È stato l'incasso più alto di quell'anno, subito dopo La carica dei 101 di Walt Disney, ed è stata la prima volta che una colonna sonora di un film ha una vita commerciale propria, nel senso che la colonna sonora di West Side Story, avendo delle canzoni gigantesche che sono entrate nella storia della musica americana, ha venduto a prescindere dal successo del film, anche dopo che il film ha cominciato un po' a calare. Era una delle prime apparizioni di Natalie Wood, che quell'anno aveva fatto un altro film non indifferente, che era Splendore nell'erba di Elia Kazan. Aveva cominciato una bella carriera, e abbiamo deciso anche di parlare di questo West Side Story perché c'è un revival ulteriore,
c'è qualcosa,
no?
Esatto, di in lavorazione, esattamente
qualcosa che che pare, se coronavirus permettendo e apertura dei cinema permettendo nel mondo, dovrebbe uscire il 17 di dicembre del 2020 la versione cinematografica nuova diretta da Steven Spielberg.
Da zio Steven, quindi immaginate
da zio
il
Steven,
cuore di zio Steven su West Side Story,
che è una cosa abbastanza anomala, perché è il primo musical Stranissima. Che lui dirige. Lui aveva un altro progetto di musical che si chiamava Real to Real, che aveva costruito negli anni, che poi ha decisamente abbandonato, quindi questo è ufficialmente il suo primo musical. La particolarità sarà che, secondo le parole di Tony Kushner, che è lo sceneggiatore, il film sarà basato più sul libretto originale dell'opera teatrale piuttosto che sulla sceneggiatura del film. Avrà come protagonista principale Ansel Elgort, che è il protagonista di Baby Driver.
Sì.
E c'è il ritorno di Rita Moreno, che era una delle protagoniste giovani nel film originale del 61, era la fidanzata del capo degli Sharks, che qui ovviamente non potrà più fare quello, ma farà il ruolo di Valentina, che è una anziana della comunità che aiuterà Maria nel suo percorso. Che altro? Io sono molto curioso, devo dire, sono molto spaventato,
sì,
e molto
io.
Curioso insieme di questa versione di Spielberg.
È passato un bel po' di tempo, c'è molto, si può fare molto, secondo me.
Sì,
nel
sì,
senso...
sì, sì. E devo dire, se riescono ad avere, se Spielberg riuscirà ad avere lo stesso impatto visivo stupefacente che aveva avuto Robert Wise allora, soprattutto nelle parti danzate, che chi può rivedersi West Side Story sono ancora godibili, sono ancora super moderne e super elaborate ad oggi, io direi che arriverà a avere un successo notevole. Bisogna capire quanto rimane fedele alla tradizione del musical e quanto invece ci metterà di moderno. Nessuno
prima
può dirlo.
Di salutarci, come celebriamo West Side Story oggi? Con quale brano?
Allora, sono stato molto indeciso sulla scelta, però direi che, visto che siamo in un mese di festeggiamenti e siamo una radio di cinema, però è anche una radio di musica, io ho scelto di mettere America.
Mi sembra giusto, io così mi sentivo, infatti.
Ma no, infatti, che almeno che la finiamo un po' in allegria.
Com'era? I'd like to live in America, così erano le parole.
Esatto, sì, perché che era tutta una storia di lui portoricano che schifa l'America e lei portoricana che dice, ma guarda che in America siamo venuti qua apposta, qua si sta bene, e quindi cerca di convincere lui che l'America per loro è comunque un passo avanti e non un passo indietro.
E con il sogno americano, West Side Story, America, grazie Angela Cerbi. Il duo Nicoletti Acerbi torna ad su Pod Day perché? Perché è arrivato il momento di Fred LGBTQ+, e quindi Angelo, innanzitutto di nuovo buon Pride Month, anche oggi ricordiamolo, tutto giugno faremo così, e quindi come festeggiamo oggi?
E intanto buongiorno a tutti, buongiorno Chiara, grazie per gli auguri, Happy Pride Month a te anche perché tu sei una grande ally, una grande amica, e quindi è giusto che festeggi con noi.
Io sempre un po' virtualmente sul carro.
Sì, cioè sì, certo. Anche fisicamente purtroppo quest'anno no, però bisognerà che poi ci
porti.
Ma
sto preparando la
poi.
Creatura. Già, cioè abbiamo ho anche scelto il vestito e non sto scherzando.
No, ma
questa
io so che tu non scherzi. Il nostro pubblico magari crede, ma io so
ho
che
un
tu
tutù
non
rainbow che... Ecco, va bene. E fascia unicorno, ma continuiamo.
E andiamo avanti. Allora, io oggi vorrei parlare, per questo nostro momento LGBTQ+, di un film fantastico che io ho adorato e che tantissimi hanno adorato e che è sparito dalle videoteche, difficilissimo trovarlo a comprare, però passa molto spesso su Rete4 per un motivo che mi sfugge completamente. Il film è Amici, Complici, Amanti di Paul Bogart, che si chiamava Torch Song Trilogy in originale, con Harvey Fierstein, che aveva anche scritto le tre pièce teatrali da cui poi lui stesso ha tratto il film. Il film racconta la storia di Arnold, che è appunto Harvey Fierstein, cantante di origine ebraica che si esibisce travestito da donna in un locale gay newyorkese. Arnold è risolto, però è solo e è in cerca di un rapporto sentimentale vero, continuativo, ecco. Incontra Ed, quest'uomo, però la storia non ha una grande fortuna perché Ed decide poi di sposarsi con una donna. Dopo questa delusione Arnold rinuncia un po' a questa sua speranza e poi incontra casualmente Alan, molto più giovane di lui, interpretato da Matthew Broderick, che dalla provincia è venuto a stabilirsi in città ed è un verginello nel mondo della comunità gay. Nonostante la differenza di età, tra i due nasce un amore e soprattutto per volontà di Alan decidono di vivere insieme e di adottare un figlio. Fino a che succede una tragedia e Alan scompare. Quindi, rimasto solo, Arnold torna sui suoi passi, si riavvicina al suo vecchio ex amante e amico Ed, che accetta la propria omosessualità dopo aver divorziato e costruisce insieme a lui una famiglia, adottano un adolescente, cioè un ragazzino abbastanza inquieto, gay, e praticamente riesce a coronare questo sogno di famiglia che aveva con Alan, con questo suo vecchio amante. Raccontato così sembra un grande melodrammone, ma non lo è, perché è un film molto divertente, soprattutto la prima parte, perché il personaggio di Arnold...
Quindi commedia, diciamo. Cioè,
sì, è una commedia drammatica, se dobbiamo dargli una definizione. Una dramedy, esatto. E lui è un personaggio fantastico, perché è ebreo, quindi ha il wit e la capacità di fare la battuta, di sdrammatizzare sempre anche le situazioni più tragiche, ed è una fucina continua di battute e di prese in giro in continuazione. In più, facendo la drag queen, questa sua capacità viene elevata a potenza e diventa una potenza, giusto appunto. Si chiama Torch Song Trilogy, il titolo originale, perché il film è formalmente diviso in tre parti, tre momenti della vita del protagonista: il suo rapporto con Ed, con il primo amore, la tragica storia con Alan e la convivenza successiva di nuovo con Ed e con il figlio adottivo, e il rapporto amore-odio-scontro con la madre, che è interpretata da Anne Bancroft, che è fantastica. C'è una scena di scontro tra loro due che è veramente da storia del cinema. che è una donna disperata, fredda e un po' schiacciata dai dogmi religiosi, che alla fine è incapace di accettare il figlio per quello che è.
Che bella e brava lei.
Mamma, no, ma lei poi qui, se ogni tanto sopra le righe, qui era, doveva essere sopra le righe, perché era veramente il prodromo della figura della mamma ebrea. Quindi sì, ti voglio bene, ma tu fai quello che dico io e stai al tuo posto. Non so come dire, questo è
sì, sì, la capofamiglia a tutti gli effetti di quello, esatto, il matriarcato classico.
Esatto.
Sì, 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 sì.
Il film ha un inizio travolgente, perché ti mette subito nella testa e nel mondo e nella personalità del protagonista. Difatti il film si apre con un primo piano di Arnold in questo backstage del club gay che si sta truccando, che si copre tutti i suoi difetti, no? Si fa la maschera da drag, e mentre fa questo racconta la sua vita come omosessuale, si commuove, racconta fin dove è arrivato e che cosa vorrebbe fare, sempre buttandoci dentro però la sua caratteristica da drag, quindi la battuta che sdrammatizza, ed è un primo piano continuo, una prova di bravura impressionante. È molto sarcastico e gli piace vestirsi da donna, però trasforma questa parte di se stesso in una parodia. Quindi come drag queen ride di se stesso prima lui degli altri, e quindi si difende, diventa molto più forte. Questa è una cosa che ha imparato.
So che c'è anche un aneddoto, vero? Non so se ti ho interrotto, ma un aneddoto tuo personale.
Sì, un aneddoto mio personale su di lui, cioè su di lui. Allora, Harvey Fierenstein è un attore principalmente teatrale, poi ha fatto tante cose al cinema, ha fatto anche Mrs. Doubtfire e Independence Day.
Me lo ricordo, il fratello di lui.
Esatto.
Vestiva.
Esatto. E però è stato il protagonista nelle vesti di Edna Turnblad, nelle vesti femminili della mamma di Hairspray, nella prima edizione del musical dopo il film di John Waters. Io passavo da New York per lavoro quegli anni e ho avuto una botta di fortuna e ho trovato un biglietto, un last minute, per vedere Hairspray, ed ero in terza fila, quindi meglio di così non mi poteva andare. Finisce il primo atto, io mi alzo per andare in bagno come tutti e rimango folgorato, perché tipo sei sette file dietro di me, mentre butto un occhio vedo una donna e mi paralizzo, e tant'è che quello dietro di me mi sbatte contro, lei se ne accorge, si gira e mi guarda, ed era Lauren Bacall.
E mi siete sorrisi.
Io l'ho guardata e ho alzato il dito come per dire: ma è proprio lei? E lei ha sorriso ed ha annuito, e io sono stato contento per tutto il resto del mese. Insomma,
quindi mai fatta una pipì così felice?
Bellissima, infatti. Per chiudere, diciamo, questa presentazione di Torch Song Trilogy, Amici Complici Amanti, è un film pieno di battute, è un film pieno di cose divertenti e anche cose molto serie. Una cosa divertente tra le mille, la dice la mamma, che a un certo punto lo assale dicendo: tu vuoi fare una conversazione seria? Allora fai come faccio io, parla da solo, perché è l'unico modo in cui possa succedere.
Come la capisco?
Una bella battuta. Sabbia, e poi a un certo punto lui dice questa frase che a me è rimasta impressa, tant'è che ai tempi mi ero fatto anche una maglietta con questa cosa scritta, che è: sex may be safe, but love never is.
Il sesso è sicuro, l'amore no. E con questo direi amen. Amen.
Assolutamente. Possiamo chiudere sereni, ecco.
È questo, sulla scia di quello che diciamo sempre, che love is love, quindi mai sicuro ma sempre amore. E buon Fremont di nuovo, caro Angelo. Quindi grazie per essere tornato con noi, grazie per Amici, Complici, Amanti. Guardatelo, recuperatelo, compratelo in DVD, e alla prossima puntata, si può dire, di Fred LGBT.
Certo che si può dire.
Buon Fremont, lo ripeto, e ricordatevi: l'amore è amore.
Allora, che cosa guardiamo alla televisione stasera? Come cominciamo il weekend? Perché insomma il weekend poi inizia di solito dalla serata del venerdì, quando ti rilassi. E con cosa ci rilassiamo stasera? Ce lo dice come sempre la nostra meravigliosa Angela Prudenzi, se c'è.
Oggi ho guardato, come non ci sono, oggi ho guardato ai più piccoli.
Ah,
perché siccome
è strano,
c'è stato,
sei buona oggi.
C'è stato qualcuno, sono buona, c'è stato qualcuno che mi ha detto: ma sì, insomma, sempre però questi film per adulti, ma voglio mettermi di fronte al televisore con mio figlio e mia figlia, che cosa devo vedere? Bene, stasera 19:20 Boomerang, c'è un film perfetto per i ragazzini, Shaun, vita da pecora, Farmageddon. di Will Beecher e Richard Palin. Di che cosa si tratta? Beh, se vi ricordate un po' quello che è lo stile della Aardman Animations, sapete bene che quando ci sono loro di mezzo, insomma, ci si diverte con gli animali che ci somigliano tanto. In questa vita da pecora si racconta di un alieno che si schianta nei pressi di una fattoria e fra pecore e alieni si comincia a fare amicizia, cioè la pecora Sean che fa amicizia con l'alieno, e insieme si ritrovano a combattere contro una organizzazione intergalattica. Ora, non è ai livelli, insomma, di altre cose, mi riferisco principalmente alla serie Wallace e Gromit, però anche questo show è molto molto divertente, insomma, piace anche a me, ecco, lo consiglio. Ma
quindi non è solo per i ragazzi, ma anche per lo possiamo guardare anche noi, anche i grandi.
Beh, Wallace e Gromit sono geniali, insomma, non so se, ecco, appunto, grandissimo, animazioni di grandissimo livello. Invece, 23:45, adesso sono costretta a fare coming out, assolutamente, anche io, e rivelare una delle mie abiezioni. Allora,
che curioso.
Il film che voglio consigliare è Scemo e più scemo, anno 1994, di Peter Farrelly, con quei due pazzi di Jim Carrey e Jeff Daniels, che insomma... sono due pazzi veri, perché allora uno fa l'autista di limousine e in 3 secondi viene licenziato, l'altro invece cerca di sbarcare il lunario curandosi dei cani, ma entrambi sognano di aprire un negozio di vermi, che vogliono chiamare Amo i Vermi. Ognuno ha i propri sogni nella vita e loro vogliono aprire un negozio di vermi. Gli capita tra le mani il colpo della vita, cioè potrebbero veramente realizzare questo sogno, ma finiscono per imbucarsi in tutta una serie di situazioni assolutamente folli, e siccome sono scemo e più scemo, insomma, che vuoi che succeda a due scemi, insomma, no? Ecco,
non credo che gli vada tanto bene.
Davanti, non gli va tanto bene. Allora, il film è assolutamente demenziale, con una comicità che più terra terra non si può, però io non so, ogni volta che la vedo rido. E mi ricordo che andai a vedere questo film con una mia amica molto seria, e arrivati in sala io ridevo come una pazza e lei mi guardava come se fossi un'aliena veramente, e diciamo, ma come fai a ridere con questi due cretini?
Ma infatti, guarda, non avrei detto neanche io che tu fossi una fan di Jim Carrey, per esempio, eppure
sì. Lo adoro.
Vedi?
Sì, lo adoro assolutamente.
Quindi scemo e più scemo.
Carino,
sì, sì. Ti ricordi che era anche venuto carino a Venezia qualche anno fa? Lo avevamo anche incontrato.
Sì. Adesso io non mi ricordo quale anno veneziano, però mi ricordo benissimo che un anno tutti i ragazzini sapevano che stava qua a Venezia e si erano accalcati fuori dall'Excelsior. Gli fu riferita a Jim Carrey questa cosa, e lui a un certo punto uscì e fece un piccolo show con i ragazzini, no? E poi rientrò. E io lo trovai assolutamente delizioso, perché è difficile, no? che un attore riesca a essere così sensibile. Poi vabbè, quella fa parte della sua professione, no? Lui sa che poi si deve dare al pubblico, un attore di successo deve fare anche questo, però non era scontato, insomma. Ha guadagnato molti punti oltre quelli che già aveva.
Va bene, quindi questa sera abbiamo due opzioni, anche stasera, perché in realtà ne avremmo di più, però il bello di avere la prudenza è che ci facilita la vita, perché ce ne segnala due e noi possiamo scegliere fra quelle due che vale la pena di prendere in considerazione. Allora, 23:45, quindi a mezzanotte meno un quarto su Italia 1, Scemo e più scemo, mentre Sean Vita da pecora inizia prima alle 19:20 su Boomerang. Grazie Angela. Hai già, che programmi hai per il weekend? Ti faccio una domanda così fuori copione.
Lavorare.
Se vuoi possiamo fare una puntata speciale anche domani, eh? Pensiamoci dopo che abbiamo finito questa. Grazie ancora ad Angela Prudenzi, noi continuiamo il nostro Soup of the Day di questa mattina. Ed eccoci qua, siamo arrivati al termine anche della puntata di oggi. Per fortuna almeno la chiusura la riesco a fare, perché insomma non vorrei dire, la Nicoletti si allarga e con Acerbi ha fatto quasi tutto
il
lei.
Colpo di stato, il colpo di stato, io e Angelo proprio Acerbi Nicoletti in pole position per augurarvi, capito, il buon fine settimana. Quale miglior modo come Angelo, no? Che siamo pop.
Infatti. Allora,
scemo e più scemo per richiamare i consigli della Prudenza.
Infatti, no, stasera io sai che non l'ho visto Scemo e più scemo, quasi lo guardo, no, se riesco a organizzare.
I famosi Dumb and Dumber.
Vabbè, non so niente, non dirmi niente, che poi dicono che fai spoiler.
Non ti dico niente, no, basta.
Allora, vorrei in chiusura però, Chiara, magari ricordiamo che sono state confermate le date la festa di Roma, che appunto è confermata, sì, nelle date comunicate originariamente, fra il 15 e il 25 ottobre all'Auditorium Festa della Musica, e ovviamente in contemporanea anche con Alice nella Città, la sezione che tanto amiamo, dedicata a...
Esatto, quindi noi siamo contenti che torniamo, speriamo, a lavorare a pieno regime, a incontrare magari qualcuno in più. E secondo me il direttore Monda della Festa del Cinema si farà un po' meno problemi a prendere film etichettati, secondo me, quindi forse qualcosa che doveva andare a Cannes la vedremo, io ci spero. Alla fine lui ha sempre fatto, no? Non ha mai fatto mistero di non andare, diciamo, dietro le anteprime ad ogni costo, ma di volere il cinema di qualità, quindi forse in questo quest'anno potrebbe andarci meglio del previsto.
Infatti, invece, tra l'altro la prossima settimana aprono le sale, questa è un po' la grande... Staremo a vedere cosa vedremo, perché poi le aprono ma non si sa bene quali saranno i film che si potranno essere visti.
Anzi, ci potrebbero anche essere dei ritardi. Diciamo che il primo, tra i primi film che siamo sicuri vedremo, è per esempio Un figlio di nome Erasmus, che riesce dopo l'uscita digitale, riesce in sala il 1 luglio. Prima c'è ancora un bel work in progress, perché pare che per esempio le sale vogliano la possibilità per gli spettatori di potersi levare la mascherina, quindi questo richiede un altro po' di misure di sicurezza da attuare. Sicuro è che forse dovremmo puntare sulle arene estive, anche se anche quelle a Roma, come
sapete, c'è tutta una polemica in questo momento, magari la prossima settimana la affrontiamo, anche se è difficile, cioè ci sono secondo me le ragioni da entrambe le parti, ecco, bisognerebbe, insomma, parliamo.
Sì, diciamo che il problema è la contingenza di questo momento. In teoria sarebbe bello tutto. Ecco, chissà,
comunque, fra
chissà.
I film in uscita, dovrebbe esserci anche il nostro caro Pablo Larraín.
L'abbiamo detto che su Mio Cinema sabato sera Pablo Larraín incontra il direttore artistico della Mostra del Cinema di Roma, Alberto Barbera.
No, non di Roma, di Venezia.
Scusatemi, Venezia.
Abbiamo parlato di Roma, hai fatto confusione.
Assolutamente. Mi scusi, Alberto Barbera, chiedo bene. Un incontro meraviglioso. Sappiamo che Emma, l'ultimo film di Pablo Larraín, era stato proprio presentato alla Mostra del Cinema di Venezia e viene presentato agli utenti di Mio Cinema sabato sera, quindi super incontro con il nostro Fabrizio del cuore.
Con l'introduzione di Alberto Barbera. Peraltro, non so se hai visto che in certi mercati hanno cambiato il titolo, per cui non si chiamerà Emma, ma si chiamerà Emma e Gaston. No, infatti, non approviamo.
Ho fatto finta che non è successo questo, sorvolato, se vedi.
Sì, anche perché insomma la protagonista è lei, per cui...
È lei.
Vabbè. Va bene.
Concordo.
Grazie a Chiara Nicoletti, grazie a tutti coloro che avete sentito nel corso di questa puntata, ovvero ovviamente Angela
scemo
Prudenzi. No, sembra che tu l'abbia detto in corrispondenza.
No, di Angela Prudenzi, ma di me Angelo Acerbi.
infatti. Poi insomma grazie appunto anche ad Angelo, perché come sempre ci ha detto detto delle cose interessanti. Una riguardo a quel film che non ricordavo, con Anne Bancroft, amici, complici e amanti, che per qualche strano motivo ricompare su Channel, su Channel 4, su canale, su Rete 4 di tanto in tanto. E poi anche perché ha parlato di West Side Story, che insomma,
assolutamente,
anche quando si parla di musical io sono contento. Va bene, buon weekend.
Come si dice, è iconico.
È
ciao.
Iconico. Buon weekend a tutti, grazie a Chiara. Ciao, ci troviamo lunedì a partire dalle 10, sempre qui su Fred Film Radio, sul canale italiano, sul canale Entertainment e su tutte quelle piattaforme sulle quali potete trovarci adesso. Grazie. Ciao 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 ciao
ciao. Ciao ciao ciao, buon weekend.
Fred Film Radio, I'm Matt McCucci from the 64th Berlin International Film Festival.
Io sono Valentina Pompili, al Tokyo International Film Festival.
Soy Antonio Becker, y estoy aquí con...
Im internationalen Filmfestspiel in Berlin. Mein Name ist Beatrice Behn.
Herren, willkommen für Fred Film Radio.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.